L'esercito romano, tattica, strategia e i grandi generali da Romolo alla caduta. L'esercito romano fu la macchina bellica più efficiente dell'antichità. Dai re di Roma fino alla caduta dell'impero, tattiche rivoluzionarie, organizzazione ferrea e generali di genio trasformarono una città-stato laziale nel dominio assoluto del mondo conosciuto. Le origini, dalla Falange Regia ai manipoli repubblicani, le prime tracce di un'organizzazione militare romana risalgono al periodo della monarchia, tradizionalmente fissato tra il 753 e il 509 a.C. I re di Roma, a partire da Romolo, organizzarono il corpo militare attorno alla fanteria pesante disposta in falange, una formazione mutuata direttamente dai Greci e dagli Etruschi. I soldati erano divisi per censo. Chi possedeva di più combatteva in prima linea con armatura completa, mentre i più poveri occupavano le file posteriori o servivano come frombolieri e ausiliari. La svolta vera arrivò nel IV secolo a.C., dopo la devastante sconfitta subita dai Galli di Brenno presso il fiume Allia nel 3.0 a.C. La falange si era rivelata troppo rigida per il terreno accidentato dell'Italia centrale, dove le legioni si sarebbero trovate a combattere per secoli. Fu il grande generale e dittatore Marco Furio Camillo a guidare la trasformazione. Camillo sostituì la falange compatta con il sistema manipolare, suddividendo la legione in unità più piccole e autonome, i manipoli, capaci di adattarsi a qualsiasi tipo di terreno e di reagire in modo indipendente alle variazioni del combattimento. La legione manipolare, la macchina da guerra della Repubblica, la legione manipolare, sistema che dominò la guerra romana dal IV al II secolo a.C., era articolata in tre linee distinte per età ed esperienza dei combattenti. In prima linea si trovavano gli astati, giovani guerrieri armati di giavellotto pesante, pilum e gladio. Nella seconda linea erano schierati i principes, soldati nel pieno della forza fisica. In terza linea, come riserva strategica, stavano i triarii, i veterani più esperti armati di lunga lancia, che intervenivano solo nei momenti di crisi estrema, dando origine al proverbio latino res ad triarius venit. La faccenda è arrivata ai triarii, usato ancora oggi in italiano per indicare una situazione di estrema difficoltà. Ogni manipolo aveva circa 120 uomini e godeva di grande autonomia tattica, potendo manovrare sui fianchi, attaccare, ritirarsi e riformarsi senza compromettere la coesione dell'intera linea. Questa flessibilità fu la ragione principale delle vittorie romane contro i Sanniti nelle tre lunghe guerre sannitiche e contro Pirro, il re dell'Epiro che pure era considerato il più brillante stratega militare del suo tempo. Scipione l'Africano, il genio che sconfisse Annibale Publio Cornelio Scipione, detto l'Africano, è unanimemente considerato uno dei più grandi comandanti militari della storia. Nato intorno al 235 a.C., visse la guerra contro Cartagine e il terrore dei decenni in cui Annibale Barca aveva distrutto esercito dopo esercito romano, a Trebia, 218 a.C., al Trasimeno, 217 a.C., e ad Annibale, 216 a.C. Scipione capì che per sconfiggere Annibale non bisognava affrontarlo frontalmente in Italia, ma attaccare Cartagine in Spagna e in Africa, tagliando i rifornimenti e costringendolo a tornare a difendere la patria. La sua innovazione tattica più celebre fu la doppia manovra avvolgente, nella battaglia di Baecula in Spagna, 208 a.C., e soprattutto a Zama, 202 a.C., dove sconfisse definitivamente Annibale. Scipione coordinò cavalleria, fanteria leggera e fanteria pesante in movimenti sincronizzati che accerchiavano il nemico su entrambi i fianchi. A Zama, con una cavalleria superiore e una gestione tattica impeccabile, rovesciò un esercito di veterani cartaginesi che avevano vinto ogni battaglia precedente. La vittoria pose fine alla Seconda Guerra Punica e proiettò Roma verso il dominio del Mediterraneo. La Riforma Mariana nasce. Il legionario professionista alla fine del II secolo a.C., le guerre in Africa contro Giugurta e le invasioni dei Cimbri e dei Teutoni misero a nudo i limiti del sistema censitario. Non c'erano abbastanza cittadini che soddisfacessero i requisiti di censo per arruolarsi. Gaio Mario, console generale straordinario, attuò tra il 107 e il 100 a.C. la riforma più radicale della storia militare romana. Aprì l'esercito a tutti i cittadini romani, indipendentemente dal censo. Lo Stato cominciò a fornire le armi, standardizzando l'equipaggiamento di ogni legionario: scudo rettangolare, scutum, giavellotto pesante, pilum, gladio corto e armatura a piastre. La legione fu riorganizzata in corti da circa 4.0 uomini ciascuna, 10 per legione, più flessibili dei manipoli e più facili da coordinare su larga scala. I soldati prestavano servizio per 16 a 25 anni, diventando veri professionisti della guerra. Mario trasformò l'esercito in una macchina da guerra permanente, efficiente e leale non allo Stato ma al proprio comandante, piantando il seme delle successive guerre civili. Con questa riforma, Mario sconfisse i Teutoni ad Aquae Sextiae, 102 a.C., e i Cimbri ai Campi Raudii, 101 a.C., con carneficine di decine di migliaia di guerrieri germanici. Giulio Cesare, tattica, velocità e psicologia della guerra. Gaio Giulio Cesare è considerato da molti storici militari il comandante più completo della storia antica. Le sue campagne in Gallia, 58 a 50 a.C., documentate nei commentarii de Bello Gallico, mostrano un genio tattico di rara completezza. Cesare aveva compreso che la guerra non era solo movimento di truppe, era psicologia, logistica, comunicazione e decisione fulminea. I suoi eserciti si muovevano con velocità stupefacente, costruendo ponti sul Reno in soli 10 giorni e accampamenti difensivi in poche ore. La campagna contro Vercingetorige culminò nell'assedio di Alesia, 52 a.C., uno dei capolavori assoluti della storia militare. Cesare costruì simultaneamente 2 linee di circonvallazione, una per contenere i Galli all'interno e una per respingere l'esercito di soccorso esterno, combattendo su 2 fronti con un esercito numericamente inferiore e riuscendo a vincere entrambe le battaglie. A Farsalo, 48 a.C., contro Pompeo, Cesare collocò una 4ª linea di fanteria nascosta come riserva che, al momento giusto, rovesciò la superiorità numerica della cavalleria pompeiana. La sua tattica era sempre la stessa nella sostanza: velocità, sorpresa, sfruttamento immediato del successo parziale, nessuna esitazione. L'esercito imperiale, macchina da guerra e strumento di civiltà con Augusto, 27 a.C., 14 d.C., l'esercito romano subì un'ulteriore trasformazione radicale. Augusto creò il primo esercito permanente della storia romana, 28 legioni stabili, ognuna di stanza in una provincia specifica con un numero identificativo e un'aquila sacra come simbolo. Il servizio durava 25 anni, al termine dei quali il veterano riceveva una parcella di terra o una somma in denaro. Le legioni erano affiancate dalle corti ausiliarie, unità di fanteria e cavalleria reclutate tra i provinciali non cittadini, specializzate in tecniche di combattimento locali, arcieri siriani, frombolieri delle Baleari, cavalieri numidi. Accanto all'esercito campale esistevano la flotta del Reno, del Danubio e del Mediterraneo e le corti pretorie, guardia personale dell'imperatore. L'esercito imperiale era anche uno straordinario strumento di romanizzazione. Costruiva strade, ponti, acquedotti e fortezze che diventavano il nucleo di nuove città. La Pax Romana dei primi 2 secoli d.C. fu garantita da questa macchina militare efficientissima, che consumava circa il 70% del bilancio statale. Traiano e le guerre daciche. L'apice dell'espansione Marco Ulpio Traiano, imperatore dal 98 al 117 d.C., è considerato il più grande imperatore condottiero della storia romana dopo Cesare e Augusto. Le 2 campagne daciche, 101 a 102 e 105 a 106 d.C., contro il regno del re Decebalo portarono alla conquista della Dacia, l'attuale Romania, l'ultima grande espansione territoriale di Roma. La colonna traiana, ancora in piedi a Roma, è la più straordinaria fonte iconografica sulla guerra romana. I suoi 200 metri di fregio a spirale narrano la logistica, le battaglie, i costruttori di ponti, i medici da campo e le capitolazioni daciche con un realismo di reportage. Traiano fu anche il primo generale romano a costruire un ponte permanente sul Danubio, lungo circa 1100 metri, opera ingegneristica senza precedenti. La campagna partica, 114 a 117 d.C., portò le aquile romane fino al Golfo Persico, raggiungendo il massimo storico dell'espansione territoriale di Roma. Alla morte di Traiano, il successore Adriano rinunciò alle conquiste orientali, ritenendole indefendibili, e si concentrò sulla difesa strategica dei confini, costruendo il famoso Vallo Adrianeo in Britannia. La crisi del III secolo e le riforme di Diocleziano, il III secolo d.C., fu per l'impero romano una catastrofe militare e politica senza precedenti. Tra il 235 e il 284 d.C. si succedettero circa 50 imperatori, quasi tutti assassinati dai loro stessi soldati. L'esercito, abituato a eleggere e deporre imperatori, era diventato il padrone dello Stato invece del suo strumento. I confini cedevano su più fronti, i persiani sasanidi a est, i goti e gli alamanni a nord. L'imperatore Diocleziano, 284 a 305 d.C., attuò la riforma più profonda dell'esercito romano dopo Mario. Raddoppiò le dimensioni dell'esercito portandolo a circa 500.000 uomini, suddividendolo in 2 categorie. I limitanei, truppe di frontiera meno mobili ma meno costose, e i comitatenses, eserciti campali altamente mobili di risposta rapida. Costantino I riprese e completò queste riforme nel IV secolo, creando una guardia imperiale mobile, i palatini, e integrando massicciamente i barbari nelle unità d'élite. Queste riforme prolungarono la vita dell'impero di altri 2 secoli. Belisario, l'ultimo grande generale romano d'Occidente Flavio Belisario, 500 a 565 d.C. circa, generale dell'imperatore d'Oriente Giustiniano, fu l'ultimo comandante romano a combattere con la statura dei grandi del passato. Con un esercito spesso di poche migliaia di uomini, Belisario riconquistò l'Africa Vandalica nel 533 a 534 d.C. e gran parte dell'Italia ostrogota in una guerra lunga e devastante, 535 a 554 d.C. Il suo genio stava nell'arte di fare molto con poco. Usava con maestria la cavalleria corazzata dei Bucellarii, unità personali di altissima qualità, in combinazione con arcieri a cavallo in stile orientale, anticipando la tattica medievale. La battaglia di Dara, 530 d.C., contro i Persiani, vinta pur essendo in inferiorità numerica grazie a trincee difensive e contromanovre di cavalleria, è studiata ancora oggi nelle accademie militari. Belisario fu anche uno degli esempi più tragici della politica. Fedelissimo a Giustiniano malgrado le continue umiliazioni e i ritiri del comando, rimase leale fino alla morte, incarnando un ideale di servizio allo Stato che l'esercito romano delle origini avrebbe riconosciuto come suo. Il declino militare e la caduta dell'Occidente, la caduta dell'impero romano d'Occidente nel 476 d.C., non fu una sconfitta militare improvvisa, ma il risultato di un lungo processo di erosione durato secoli. Le cause erano molteplici e interconnesse. La barbarizzazione progressiva dell'esercito, con generali e truppe di origine germanica sempre meno legati agli ideali romani. La crisi fiscale che rendeva impossibile pagare e mantenere un esercito professionale adeguato. La divisione dell'impero in due metà con risorse insufficienti per difendere i confini di entrambe. Le pestilenze del 2 e 3 secolo che avevano decimato la popolazione e ridotto la base di reclutamento. Sul campo di battaglia, l'esercito del 5 secolo d.C. aveva perso la sua caratteristica fondamentale, la disciplina ferrea e l'addestramento continuo che rendevano i legionari superiori a qualsiasi avversario. La battaglia di Adrianopoli del 378 d.C., dove i visigoti di Fritigerno massacrarono l'esercito dell'imperatore Valente, che morì in campo, fu il simbolo di questo rovesciamento. La cavalleria barbarica aveva battuto la fanteria romana, invertendo un equilibrio che aveva tenuto per 6 secoli. L'esercito romano fu molto più di una forza militare, fu il motore della storia europea per oltre un millennio. Dalla piccola milizia cittadina dei re di Roma alle legioni di Cesare, dalle riforme di Mario alle ultime battaglie di Belisario, questa macchina da guerra straordinaria trasportò con sé la lingua, il diritto, l'architettura e la civiltà romana fino agli angoli più remoti del mondo antico. La sua eredità non si esaurì con la caduta di Roma. Vive ancora nelle strade che percorriamo, nelle leggi che ci governano e nel nome stesso di Europa.